Purgatorio, canto 17. A Dante, uscito con Virgilio dal denso fumo che avvolge le anime degli iracondi, mentre ormai prossimo il tramonto, compaiono in visione tre esempi di ira punita, che gli presentano per prima la vicenda di Progne, mutata in uccello per aver imbandito al marito le carni del figlio, in un eccesso di folle gelosia. Appare poi la figura di Aman, ministro del re persiano Assuero, che fu crocifisso dopo aver tramato la distruzione totale degli ebrei, contro cui era adirato. E subito dopo Dante vede Lavinia, che piange sul cadavere della madre amata, suicidatasi in un impeto d'ira per non vedere la figlia andare in sposa ad Enea. Scomparse all'improvviso queste visioni, il poeta ode la voce dell'angelo della pace, che indica la strada per salire al quarto girone e che gli cancella dalla fronte la terza P, cantando la beatitudine evangelica, beati pacifici. Frattanto i due pellegrini giungono sul ripiano deserto della quarta cornice e Virgilio, in seguito ad una domanda precisa del discepolo, spiega le caratteristiche del peccato che lì viene espiato, l'accidia. L'ultima parte del canto è occupata dall'esposizione, da parte del poeta latino, della dottrina dell'amore nella sua duplice forma, naturale e voluto con libera scelta dalla volontà e dall'intelletto, e della struttura morale del purgatorio. Introduzione critica. È possibile individuare nel canto 17, non diversamente che nel 15, due nuclei di spiccato interesse ai fini del definirsi della complessa poesia della parte centrale del purgatorio: quello delle visioni e quello dell'esposizione didattica di Virgilio. Nel canto 16, invece, al dialettico contrapporsi dell'insegnamento razionale impartito dal poeta latino all'immediatezza delle verità infuse per l'intervento della grazia, nell'anima itinerante si era sostituito un interesse esclusivo per le cose del mondo. Guida di Dante era stato, nelle tenebre avviluppanti dell'ira, un uomo di corte, fervente seguace, come lui, dell'idea imperiale. Al magistero di Virgilio si era sostituito il teorizzare, sfociante nella concitazione di una passione non ancora rischiarata in acerbi accenti polemici, di Marco Lombardo sui rapporti tra spada e pasturale. Nel canto 17, Dante si affida nuovamente a Virgilio per saziare la sua sete di conoscere, sete che la ragione, impersonata dal poeta latino, potrà solo parzialmente placare. Virgilio ha sempre dato voce, fino a questo punto, ad un superiore principio razionale, reso caldo di umano fervore da un'illimitata dedizione al suo compito di maestro. Tuttavia, data l'immaturità del discepolo a penetrare i sensi meno ovvi che presiedono al dispiegarsi apparentemente dispersivo delle cose, questo principio razionale si è fin qui manifestato in interventi di ancora angusta portata, in formule gnomiche ed ostiative, per cui l'insegnamento del mantovano è potuto apparire, a chi non avesse tenuto conto delle necessità postulate dalla narrazione di quell'itinerario spirituale che è la commedia, qua e là irrisorio e banale, inadeguato alla drammaticità delle prospettive che si aprono agli occhi del protagonista. A partire dal canto 15, invece, Virgilio affronta i temi di una meditazione organica e superiore, per lui, tuttavia, lontana dalla possibilità di tradursi in esiti di indiscussa evidenza, data la sua estraneità nei riguardi di un pensiero che la fede definisce rischiara. L'esposizione della topografia morale del Secondo Regno è stata concordemente giudicata positiva dalla critica, che ne ha messo in rilievo l'ampio, sereno respiro, entro il rigoroso concatenarsi delle deduzioni che una terminologia astrattamente scolastica avrebbe rischiato, in un poeta di meno ricco sentire, di precludere ogni forma di trasfigurazione in senso lirico. Il procedere della dimostrazione, ricondotta ad un unico motivo ispiratore, al fondamento luminoso e centrale dell'amore, concepito come principio motore di ogni manifestazione del reale, e del quale sono partecipi le creature non meno del loro creatore, esprime un sicuro equilibrio, quasi un senso di trionfo per l'immancabile scaturire di ogni singola proposizione, da quelle che, in funzione di premesse, la precedono. L'impalcatura scolastica che appesantiva la digressione didascalica del canto undicesimo dell'Inferno non nuoce qui al ritmo limpido che scandisce il succedersi delle argomentazioni. Ciò è dovuto forse proprio all'emozione che, illuminando, interiorizza il dire di Virgilio ogni volta che torna a proporsi il motivo dell'amore, nel quale tutti gli svolgimenti concettuali che da esso discendono tendono a riassorbirsi, dopo aver enunciato ciascuno la propria verità parziale, quasi diretti ad un fulcro di verità ancora insondata, ad una scaturigine per troppa luce fasciata del proprio mistero. Nel canto quindicesimo, il discorso di Virgilio sull'amore, che aumenta in proporzione diretta al numero di coloro che ad esso partecipano, si era sollevato accanto nello svolgersi metaforico e sublime del tema della luce. Qui il suo dire si estende in cadenze più riposate, ma non si può in alcun modo parlare in proposito di astratto didascalismo, bensì di una poesia animata da un forte, anche se contenuto, pathos metafisico, da un'ansia profonda e segreta di penetrare nei movimenti concettuali e morali che presiedono all'ordinata architettura delle cose. Gli esempi di ira punita, costituenti il momento di più accesa e ricca individuazione poetica del canto, presentano, se considerati nella staticità dei singoli quadri proposti, vengono messi a raffronto con gli opposti esempi di mansuetudine del canto quindicesimo. Una chiusura alla dimensione dell'infinito, una limitatezza nel definirsi dei sentimenti di quelli che sono i personaggi, chiusura e limitatezza che si traducono in una meno intensa evidenza lirica nella resa di queste scene. Ciò è dovuto al fatto che l'interesse del poeta nel canto diciassettesimo è incentrato soprattutto sulle modalità del proporsi delle visioni, sul loro immotivato accamparsi al centro dell'anima in se stessa raccolta, evasa, sia pure per durata di attimi, dagli orizzonti del mondo, sul loro improvviso svanire, per cui i momenti più alti della rappresentazione poetica non sono espressi dai quadri successivi che le visioni stesse presentano, ma riguardano la dinamica del loro prorompere nella coscienza del soggetto. All'ancora generico nell'immagine mia appare l'orma che suggella il proporsi del primo esempio. Fanno seguito, nell'intensificarsi del rapimento interiore, il poi piove dentro all'alta fantasia che introduce, fermata in un'entità ottusa e statica, l'ira grandiosa di Aman e, infine, in contrapposizione logica non meno che tonale a quest'ultimo verso, il surse, piangendo forte, dei versi 34 e 35, anticipato dal concretissimo rompersi riferito all'astratta immagine, e riecheggiante nella similitudine della bulla. Il motivo del rompersi della bulla è ripreso in quello del frangersi del sonno, svolto secondo le linee di un incontenibile dinamismo che riesce ad una fortissima animazione nel dato generico. Il sonno acquista qui una vitalità animale, quasi un sussulto atterrito prima di essere abolito dal tempo che gli prescrive di morire. Da questa attenzione portata dal poeta sulle modalità del vedere interiore scaturisce la travolgente apostrofe iniziale all'immaginativa.